טוב, צדיקים, ברוך השם, abbiamo una nuova parasha, una nuova settimana. Questo Shabbat è un Shabbat molto, molto importante. Noi sappiamo che ci sono quattro Shabbatot all'anno che hanno un nome speciale. Uno delle Shabbatot più famose sono le Shabbat prima Pesach. Shabbat prima Pesach viene chiamato Shabbat Agadol, il grande Shabbat, dove succede il miracolo che Am Yisrael prende il capretto, lo metto là per 3 giorni, il capretto che era l'idolo di Am Yisrael, anche perché noi sappiamo che il popolo ebraico in Egitto si è assimilato. Non assimilizzazione dell'ebraismo, perché ci sono qualche cosa dove erano forte. Dicono le maestri, Shelo shinu et shmam malbusham veleshonam. È vero. Dicono le maestri che sono sceso, sappiamo che ci sono 40 porte di impurità, sono sceso fino al 49esimo porta di impurità. Non possiamo capire che vuol dire scendere al 49esimo porta di impurità. Ora immaginate un popolo intero per 210 anni, generazione dopo generazione, una schiavitù in Egitto. È molto interessante che quando si parla di Egitto, come la Torah chiama Egitto? Ervat Haaretz. Che voglio dire Ervat Haaretz? La nudità della terra. Che voglio dire la nudità della terra? Qual collegamento tra Egitto e la nudità della terra? Dicono le maestri che la nudità qui è un metaforo, a un posto che è un posto dove succedono cose che non devono succedere. Dove è il posto più nudo? È il posto più basso nel mondo intero? Dicono le maestri Egitto. Egitto viene chiamato la nudità della terra. Ervat Haaretz. I Bemet. Tre cose a Israele erano forti. Lo Shinu et Leshonam hanno continuato a parlare ebraico. Tra parentesi, di qui si vede l'importanza di studiare la lingua ebraica. E anche se uno non la sa, deve almeno vedere che sui figli sapranno, perché dovete sapere che la lingua ebraica è necessaria per rimanere ebreo in un modo che è degno essere ebreo. Perché dice Rabbi Saadia Gaon che questo popolo è un popolo grazie alla sua Torah. Senza la Torah non c'è differenza tra noi e gli altri popoli. E questa Torah, che è Torah Moshe Avdi, che fu dato sul monte di Sinai, è una Torah che è scritta nella lingua ebraica. E per questo quanto è importante imparare e studiare la lingua ebraica. Questo è il primo punto. Secondo punto, dicono le maestre, Shelo Shinu e Shemam, sono rimasto con i nomi ebrei. Uno si chiamava Avram, l'altro si chiamava Yitzhak, l'altro si chiamava Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef, eccetera. E la terza cosa, che non hanno cambiato le loro vestiti. Questo si deve capire, che vuol dire non hanno cambiato i loro vestiti? E ovviamente questo si può fare una lezione intera solo su questo soggetto, che non hanno cambiato il vestito. Però oggi voglio parlare di altri. Questo Shabbat è Shabbat Shira, viene chiamato Shabbat Shira, Shabbat della canzone. Perché? Perché questo Shabbat, Bezrat Hashem, leggeremo in la parasha, Az Yashir Moshe, il cantico del mare, dicono le maestre, l'apertura del mare, quanto era un momento importante nella storia. Dicono le maestre, come una donna che è incinta, che deve partorire. E noi sappiamo che una donna che è incinta, all'inizio ci sono contrazioni, ci sono dolore. E queste contrazioni che c'erano sono le contrazioni che il popolo stava in Egitto. La sofferenza, che già fu promesso a Avram Avinu, Beyado Ateda, Kigeri Ezaracha, בארץ לא להם, ועבדו ועינו אותם, אסאפי, כלטואפילי, סרנו סטרניירי, ולונטרה, כנון אלורו אלה, עבדו, סרנו סקיאבי, ועינו, וסרנו טורטורטי. Però come la donna che quando ha contrazione nel fino e l'acqua si apre e quando l'acqua si apre il bambino esce e questo è esattamente lo che succede con Am Israel. Era dentro la pancia in Egitto con tutte le contrazioni, con tutti i dolori, però nel fino il mare si è aperto e l'acqua è sceso e il popolo ebraico è uscito. E beh, si può parlare tanto su questa importanza, la importanza di questa acqua che si è aperta. Però andiamo all'inizio. Vayehi beshalach paro, dice la parasha, vayehi beshalach paro, paro ha fatto uscire il popolo ebraico di Egitto. Fra parentesi, questa parasha inizia con la parola vayehi. Ogni volta che c'è scritto la parola vayehi, dire maestri, un tempo non va bene. Che testo abbiamo anche che inizia con Vayehi tra poco? Meno di 40 giorni, sì? Saremo a Purim e inizieremo a leggere la Megillah. Vayehi bime Ahashverosh e fu nei giorni di Ahashverosh e anche là si inizia con la parola Vayehi. Dire che Vayehi rappresenta un'epoca o un evento che non è gioioso, è un evento che anzi, un evento che è negativo. E qui c'è bisogno a chiedere, questa parasha, che finalmente si parla della salvazione, finalmente il popolo ebraico, dopo 210 anni di sofferenza, sta uscendo d'Egitto, e tu inizi la parasha con Vayehi? Perché? Deve essere simha, deve essere gioia. E la verità che la risposta della domanda si trova nel versetto stesso. Vayhi beshalach paro et ha'am. Quando il faraone mandò via il popolo, le figli di Israele. Tzaddikim, chi ha fatto uscire il popolo d'Egitto? Il faraone. Questo faraone che Moshe Rabbeinu arriva a lui e lo dice Elokea Evrim, il Dio degli ebrei, e su questo c'è anche di approfondire. Di solito nella Torah HaKadosh Baruch Hu non viene chiamato Elokea Evrim, il Dio degli ebrei, viene chiamato Elohim, Dio così, senza mettere le ebrei, Dio di tutti, sì? Elohim, o Shema Vaya, Amonai, però no. Viene Moshe Rabbeinu la prima volta a Egitto e dice Elokea Evrim, il Dio degli ebrei. C'è un midrash interessante che dice perché dice a Evrim? Ovviamente che la parola Evrim, a Evri, che è la traduzione letterale di ebreo, che è diversa dalla parola Yehudi, anche su questo si può fare una lezione intera. Ebreo voglio dire al di là, me'ever la Nahar. Se abbiamo tutti un parto, c'è chi sta al di là. Quindi dice Moshe Rabbeinu, questi, gli ebrei, sono, io sono il loro Dio Elokea Evrim, io sono il Dio che lo va un giorno fare passare il mare. Quindi già il faraone sapeva la prima volta, quando Moshe Rabbeinu è arrivato, Elokea Evrim, attento, Evrim viene la parola passare, io che le farò passare il mare. Noi sappiamo che il faraone, qual era la sua prima reazione? Chi è questo Dio? Io non lo conosco. Chi è questo Dio che vuole che io farò uscire il suo popolo? Non conosco questo Dio. E Moshe Rabbeinu, sappiamo, le piaghe uno dopo l'altro, il sangue, le rane, le pidocchi, eccetera, eccetera. E il faraone ha un cuore duro. Tra parentesi, molto interessante che ci sono piaghi dove il faraone chiede da Moshe Rabbeinu per favore, salvami, io non posso rimanere in questi piaghi. E ci sono piaghi che il faraone non fa niente. Se a Moshe manda la piaga, dura 7 giorni, 6 giorni, passa la piaga e si va avanti. Perché ci sono piaghe dove il faraone chiede Per favore, non solo chiede, sta supplicando, Moshe Rabbeinu fa qualcosa, non posso andare avanti questa piaga. E ci sono piaghe così. As dice lo Rahai Makadosh, una cosa bellissima. Dice il faraone era così testa dura che fino che non pensava che questa piaga può essere la sua morte, andava avanti. E per questo, per esempio, quando c'erano le piaghe delle pidocchi, non ha chiesto a Moshe Rabbeinu. Sì, di fare e pregare al fronte del creatore, perché sì, è vero, le pidocchi non era tzadikim, non era pidocchi di oggi con un po' di pidocchi, era pidocchi, pidocchi, sì, tutto era pieno di pidocchi, si grattava della mattina fino alla sera, però comunque solo si gratta, non voglio dire la morte. Dice il faraone, se io devo soffrire fino a che non muore, sono pronto che questo popolo rimarrà qui. E solo quando lui sente che la spada sta qui, quando capisce che questa piaga può essere la sua fine là, lui chiede, per favore, Mosè, fa uscire. Quindi vediamo che questo faraone non era così felice, non era così subito nel far uscire questo popolo. E nel film che dice? Quando il faraone mandò via il popolo. Dove faraone? Non è un faraone. Il creatore attraverso Mosè, attraverso 10 piaghi, uno più duro dell'altro. Tra parentesi, tutte le piaghe erano più o meno un anno, perché erano ogni piaga un mese, una settimana la piaga, 3 settimane di riposo, sì? Un'altra volta, come la contrazione della donna quando partorisce, il dolore non può essere un dolore unico. Dolore, stop, dolore, stop. Tra parentesi, la Gemara dice che anche quando arriverà Mashiach, si parla di Hevle Mashiach, si parla delle contrazioni del Mashiach. Che voglio dire? Sarà esattamente la stessa cosa. Così dice la Gemara, ci saranno sofferenze, arriveranno e andranno via. Arriveranno e andranno via. Dina, ma sì, perché Hashem ha fatto così? Perché Hashem ha avuto misericordia sulla donna. Mai sia, se lei deve subire una contrazione lunga, non la farà rimanere in vita. Stessa cosa dice la Gemara, succederà quando arriverà il Mashiach. Se mai si manderà la sofferenza uno dopo l'altro, il mondo non potrà avere queste sofferenze. Quindi manda e va via, manda e va via. Anche che noi, tranquilli, noi diciamo Hashem, Hashem, tutte le contrazioni già le abbiamo avute, basta, vogliamo Mashiach, che tutte le sofferenze, la Shoah, l'Olocausto, tutte le guerre, tutto che succede adesso, beh, basta sufficiente. Sì? C'è scritto che il Rebbe un giorno ha detto che tutto già è pulito. Sì? A volte si deve pagare, perché come si pulisce un vestito? Un vestito come si pulisce? Oggi c'è la lavatrice, però antigamente come si faceva? Si prendeva un vestito, si metteva sull'altro un vestito e così uno sull'altro con questa forza. Che uno tocca l'altro e così si pulisce. Esattamente, a volte le sofferenze è questo, è uno sopra l'altro per pulire, pulire, pulire. Ma si racconta che il Rebbe sempre diceva basta. Non solo che il vestito è pulito, anche le buchi, anche le cose piccole, tutto è pulito, pulito. Quindi noi chiediamo a Hashem, basta, vogliamo Mashiach. Già abbiamo visto sufficiente sofferenze. Comunque, che vuol dire quando il faraone mandò via il popolo? E per questo la parasha inizia con Vayehi. Voi e il popolo non avete potete riconoscere che è il creatore che ha fatto uscire d'Egitto. La parasha deve scrivere non Vayim beshalach Paro, non quando ha mandato Farò e il popolo, e quando ha mandato Hashem e il popolo. Questo perché c'è qui Vayehi. Perché c'è sofferenza che il popolo non riconosce, che è Hashem che lo manda. E tzadikim, siamo tutti umani. Tante volte pensiamo che le cose dependano da tante cose. E è vero, lo dimentichiamo che c'è dietro. Non è l'economia, non è la salute, non è la madre, non è il padre, non è il tuo amico, non è la tua moglie, non sono i tuoi figli, non è niente di quello. Solo Hashem, niente fuori di questo. C'è un Ma'amar del Ramchal, si chiama il Ma'amar HaKivui, molto, molto, molto profondo. Ci sono scritto libri interi per spiegare. Se sono una pagina e mezza, dove il Ramchal spiega quanto la importanza di le cavot. Che vuol dire le cavot? Le cavot. Vediamo come si traduce nel Sidur. Dove diciamo la parola le cavot? E non le shabeach, ma diciamo al ken le cavelach. Vediamo come, perché sempre quando si traduce in italiano si perde così tanto. Però vediamo, comunque cercheremo. Al ken le cavelach, Hashem Elokeinu. Perciò speriamo in te, le cavot, sperare, speriamo. E sperare a Hashem, sì? Dice il Ramchal. Il lavoro dell'uomo in questo mondo è solo uno. Capire che tutto che succede, tutto che deve succedere è per portarti a capire una cosa, che tutto dipende da Hashem. Sperare che Hashem ti salva. Sì, vai al dottore, però non è il dottore, verrà poi il rapè, è Hashem. Sì, vai a lavorare, però è Hashem. Dice la Ramchal, questo è il gioco. Il gioco è capire che tutto è di Hashem. E questo era la debolezza. Il popolo non era pronto. Però, tzaddikim, la verità è che non è colpa loro. Potete immaginare 200 anni essere insieme con gli egiziani, senza studiare Torah, senza occuparsi della tua parte spirituale, solo materialità e schiavitù dura dalla mattina alla sera. La mente va dietro. E per questo dicono le maestre che il popolo che è uscito d'Egitto forse erano liberi fisicamente, o nella mente erano ancora schiavi. Perché la mente del schiavo rimane schiavo fino a quando? Fino all'apertura del mare. Là tutto cambia. Là l'apertura del mare, più tardi parleremo su di questo. Però voglio andare all'inizio della parasha. ויהי בשלח פרעה את העם, פרעה נפר ושיר אל פופולו. ויקח משה את עצמות יוסף עמו, משה פרזה קונסה לאוסה די ג'וזפה. Perché? Che ci guarda Giuseppe adesso? Stiamo uscendo d'Egitto, è morto tanti anni fa, anzi la schiavitù è iniziata dopo che Yosef è morto, aveva 110 anni, vayamot Yosef bechol echav, bechol ador ahu, more Giuseppe e tutti i suoi fratelli, e là è iniziata la schiavitù. Vuol dire che le ossa di Giuseppe già 210 anni dove erano? Mosè prese con sé le ossa di Giuseppe perché Giuseppe aveva fatto giurare il figlio di Israele che quando usciranno d'Egitto devono prendere loro. Sadikim. Quando sono uscito d'Egitto, 3 giorni, il popolo ha raccolto soldi. 3 giorni, il popolo ha raccolto soldi. Perché? Perché questo ancora fu promesso a Avraham Avinu. Ha detto Hashem, sì, le tue figli saranno schiavi, però dopo usciranno ricchi. A parentesi, ovvio che per Avraham Avinu questa ricchezza non era importante. Lasciamo fare la schiavitù e lasciamo fare la ricchezza. Però, comunque, se già c'è la schiavitù, almeno che escano ricchi. Il popolo per 3 giorni ha accumulato soldi, ha chiesto agli egiziani date soldi e gli egiziani hanno dato tutti perché avevano paura. Questi ebrei se non prendono soldi forse rimangono qui. Vai, vai, avevano paura della loro vita. Mosè invece 3 giorni sta cercando. Che sta cercando? Sta cercando la tomba di Giuseppe. E dopo 3 giorni di fatica che Mosè Rabbeinu non trova la tomba di Giuseppe, incontra una donna speciale. Chi è questa donna speciale? Veshem Serach bat Asher. Serach, la figlia di Asher. Fra parentesi, la Gemara racconta su 7 donne che sono entrate vive nel paradiso. Una di queste 7 donne è Serach bat Asher. Questa Serach bat Asher, la figlia di Asher, era là tanti, tanti anni. E tu, Moshe, vedi, tu puoi continuare a cercare, non la troverai. Hanno messo le sue ossa dentro il Nilo, là nel profondo sotto sotto. Ha dentro, sì, un sarcofago, ha dentro una busta di piomba. Era un grande armadio di piomba, molto interessante di piomba, non di ferro. E ha dentro c'erano le ossa di Yosef. Dove è dentro il Nilo? Perché gli egiziani erano furbi. Sapevano che Yosef porta Berachah, Yosef porta ricchezza. Perché quando in tutto il mondo c'era carestia, chi ha potuto portare ricchezza al mondo? Giuseppe? Gli egiziani avevano paura che se Giuseppe andrò via, forse Egitto terminerà. Perché stanno messo lui dentro il Nilo? Noi sappiamo che Egitto è un paese che non vive della pioggia, vive dell'acqua del Nilo. Quindi che meglio mettere la benedizione dentro il Nilo? E là succede un miracolo. Perché Sadikim, sapete che succede con ossia dentro l'acqua? Vi dico io, si smarisce molto più veloce da che fosse nella terra. Tu metti ossia nella terra, piano piano vanno via, però se tu metti nell'acqua, il processo è molto molto più veloce. Il Giuseppe esce intero. Dì la maestri, Vaikach Moshe et atzmot Yosef immo. Moshe ha preso le ossa di Giuseppe con lui. Molto interessante anche questa parola immo. In ebraico, quando tu voglio dire che uno è andato con l'altro, si deve dire ito. Invece qui dice immo. Immo è la lettera Ain. Ain, come si scrive Ain? Ain sono due gambe, sì, due mani che si collegano. Se tu prendi le due mani e tu lo chiudi così e tu vedi da sotto, c'è la lettera Ain. Perché sempre quando si parla di immo, vuol dire insieme. Di che vuol dire quando dice che Mosè prese le ossa di Giuseppe insieme con lui? Bisogna scrivere prese le ossa con lui, così insieme, immo. Asdigano le maestre. Tu sai, perché quando l'uomo muore, lui piano 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 il suo corpo divora. Molto semplice. Questo succede perché lui è un uomo geloso. E adesso voi mi potete dire qual è il collegamento tra la gelosità e il fatto che il corpo piano piano divora. Potete dire la legge del mondo, che la materia piano piano va via. Però la Gemara racconta una storia che un giorno c'era un rabbino che stava schiavando il suo giardino per fare costruzione. Baruch Hashem, il suo figlio si è sposato, voleva fare una casa più grande. Anticamente, quando uno si sposava, la casa diveniva più grande, sì. C'era tanto spazio tra casa e casa, sì. Quindi ha voluto fare ristrutturazione. Ha chiamato qualche operaio. E loro iniziano a schiavare e quando hanno schiavato hanno toccato il corpo di qualcuno e questo corpo ha iniziato a parlare. Potete immaginare che succede? Sono tutti scappati, paura della loro vita. Adesso qui ci sono fantasmi, non lo so che ci sono qui. Il rabbino viene e dice: che succede? Dove è andato tutti? Loro manco lo spiegano, sono andato via. Lui va a vedere e vede un corpo. E inizia a parlare con questo corpo, sì, Tanai, non possiamo capire i Chachamim dell'epoca del Talmud. E dice, tu chi sei? E lui spiega, io sono qui tanto tempo, morto così. Ma come il tuo corpo è rimasto intero? Il tuo corpo è rimasto intatto così tanti, tanti anni? Dice, sì, io mai nella mia vita ero geloso. Che atzamot kinah, dice Shlomo HaMelech. Tu sai che prende, che sfa, che il corpo piano piano divora? La gelosia. Così dice Shlomo HaMelech. Io mai era geloso. Sadikim, chi da noi può dire una cosa di questo genere? Mai essere geloso. Ovviamente, qual è il collegamento? Il fatto che non sei geloso, il tuo corpo non smarisce. Asbemet è molto profondo. Se noi pensiamo bene, quando il creatore ha creato Adamo Rishon, e l'obiettivo dell'Adamo Rishon era vivere per eterno, eternale, non era creato per morire. L'ho detto, vedi, il giorno che mangerai dell'albero, motamut, morirai. Perché due volte motamut, anche in questo mondo, anche nel prossimo. Quindi si non era per il peccato dell'albero della conoscenza? Adamo Rishon non aveva mai bisogno di morire. Vuol dire che il suo corpo sempre aveva bisogno di rimanere intatto. Ma che succede? Ha mangiato. Chi ha portato il peccato? Chi ha portato il peccato dell'albero della conoscenza? La radice del peccato dell'albero della conoscenza è la gelosia. Perché? Molto semplice. E l'uomo più bello, o la creazione più bella, era Adamo Rishon. E la creazione femminile più bella era la sua moglie. E là nel giardino, dice il Midrash, c'era un serpente che era bellissimo. Serpente dell'epoca, non dovete immaginare come il serpente di oggi. Il serpente di Gan Eden era l'animale più bello. Camminava su due, aveva due gambe, camminava su due. E quando ho visto, quando Chava è bella e sta con Adam, voleva lui? Cioè, come faccio io? Quindi la gelosia è iniziata tra il serpente e Chava. E dopo lui viene a Chava e dice: sì, tu sai perché il creatore non vuole che tu mangi di questi alberi? Perché lui ha mangiato dell'albero. Ha mangiato dell'albero e grazie alla conoscenza che ha ricevuto dell'albero ha potuto creare il mondo. Sì, quanto è una tesi stupida, sì. Il creatore ha mangiato un albero, vuol dire che l'albero precede il creatore, vuol dire che l'albero è il creatore del mondo. Ovvio che sì, uno riflette un po', capisce che questa teoria non fa senso per niente, che una cosa materiale è primo al creatore, Chas v'Shalom. Però a volte l'uomo crede. Ha detto Chava, anch'io voglio essere così. Quindi anche Chava era geloso e ha mangiato. Quindi la gelosia ha portato la morte. Quindi se uno vuole che il suo corpo rimane intatto, molto semplice. La sola cosa che devi fare è non essere geloso. Dicono le maestri, Vayikach Moshe et atzmot Yosef imo, Moshe ha preso le ossa di Moshe con lui. Con lui, anche lui non è geloso. Anche Moshe Rabbeinu non è geloso. Anzi, Moshe Rabbeinu dice: manda Aaron, io non voglio andare, manda il mio fratello grande. Non solo questo, dopo quando escano d'Egitto e nel deserto, la storia famosa con il Dadu Medad, due gente nel campamento iniziano a dare profezie. Che era una cosa molto strana, perché il popolo ha conosciuto solo un profeta, che è Moshe Rabbeinu. Immaginate che c'è il grande profeta Moshe Rabbeinu, 10 piaghe, l'apertura del mare con il bastone, la storia di Amalek, la storia del monte di Sinai, tutta la storia che conosciamo. E da niente, due così, gente semplice, iniziano anche a profetare. Quella prima cosa che uno come Moshe deve fare, essere geloso, scusa, io il profeta unico, adesso questi due vengono qui anche a essere profeti. E addirittura l'alunno di Moshe Rabbeinu, Yehoshua, dice a Moshe: uccidiamo subito questi due, subito uccidiamo. Non hanno vergogna a profetare quando tu sei il profeta. E Moshe, invece di dire: va bene, hai ragione, uccidiamo, silenzioso, nessuno deve sapere niente e chiudiamo la storia. Mekanea Tali, dice Moshe: io non sono geloso al suo alunno Yehoshua e tu sei geloso. Magari! Dice Mosè, che tutto il popolo fossero profeti. Se non lo disturba Mosè, anche se non sarò io e l'unico profeto, non succede niente. Anzi, meglio, dice Mosè, che tutto il popolo sarà profeto. Se tutto il popolo sono profeti, in altre parole non c'è bisogno più un profeto. Perché qual è l'obiettivo del profeta? Mandare il messaggio del creatore alla gente. Però se tutta la gente parla con il creatore, non c'è bisogno più di un messaggero. In altre parole, Mosè può andare, lasciare il suo lavoro e andare a così, fare, non lo so, un uomo semplice. Però Mosè no, non è geloso, dice magari che fossero tutti profeti, che non c'era bisogno da me, che ognuno può direttamente parlare con HaKadosh Baruch Hu. Tra parentesi, questo anche è la storia del tabernacolo. Ma sul Migdash, Veshachanti Betocham, farete per me un santuario, Io sederò dentro ognuno di voi. Questo è esattamente il punto. Ognuno ha la forza di collegarsi a Hashem. Mitem vekol ha'amim nevi'im, possono tutti essere profeti. Fra parentesi, e succede questa epoca che tutti erano profeti. Quanto era questo punto? Là, l'apertura del mare. L'apertura del mare, tutto il popolo in un modo simultaneamente, senza parlare uno con l'altro. Voi dovete sapere che una delle cose più difficili quando si fa una sinfonia, sì, di Mozart o di Beethoven o di Vivaldi o qualsiasi cosa, qualsiasi sinfonia che si fa, la cosa più difficile, sapete qual è? Non è quello che fa sull'arpa, o quello che fa sulla chitarra, o quello che fa sul violino, o quello che fa sul pianoforte, non è quella la difficoltà. La difficoltà più difficile è fare una sintonia tra tutti, che quello che fa con il violino farà esattamente nel momento che quello che deve fare il pianoforte, esattamente quando deve fare la trombetta, quella è la difficoltà della sinfonia. Possono essere maestri di violino, può essere un, non lo so, un Rubinstein, un Horowitz sul pianoforte, però se non c'è sintonia tra tutti, non sarà musica, anzi, sarà una cosa noiosa di ascoltare. Quanto loro per ore si mettono insieme per fare una sintonia, che la sinfonia uscirà bella. E qui, senza ripetizione, senza niente, un popolo intero, Asia Shir Moshe Uvnei Israel, un popolo intero, della schiava fino all'uomo più grande, cantano la stessa melodia, le stesse parole, nello stesso momento. Questo è perché era tutta profezia. Nessuno ha pensato. Quale sarà la melodia? Quale sarà la parola? Quando devo adesso? Prima voce, seconda voce? Quale momento? Qual è il tono? Su quale scala? Do, re, mi? Che si fa? No, non è un pensiero, è al di là del pensiero. Profeta e profezia vuol dire al di là del pensiero. Anzi, voi dovete sapere che un profeta, c'è scritto Vayubnea Nivim Nabim, la profezia, c'è un modo, ci sono libri scritti, ovvio oggi non abbiamo profezia. Che vuol dire questa profezia? Profezia voglio dire che si deve meditare. Meditare e fare che? Su che si deve pensare per avere profezia? Ascolta il paradosso. Per essere profezia, per ricevere profezia, devi pensare su di niente. Se pensi su qualcosa, non puoi essere un profeta. Sì? Essere un profeta vuol dire piano piano togliere tutti i pensieri, tutto. Questo quando Bnei HaNevi'im Hayu Nabim. E tante volte era attraverso la musica, tanti profeti avevano bisogno di musicista, perché la musica aiutava di togliere tutti i pensieri. I Bemedi, i maestri, che la cosa più vicina alla profezia è la Shirah, la cosa più vicina alla profezia è il canto, perché? Perché il canto uno riesce a cantare senza pensare, togliere tutto che c'è. E questo Tzadikim è l'apertura del mare. Ra'ata shifra la yama shelora yecheskel ben buzi. La schiava ha visto lo che non ha visto manco Ezechiele nella sua famosa profezia di Yecheskel Navi sulla trona di Hashem. Sia una profezia molto profonda, non viene studiato così tanto perché sono troppo complicato per capire. Anzi, ci sono tanti commentatori che hanno scritto commentatori interi su tutta la Torah, tutte le Nevi, tutti le Ketuvim. Però sulla profezia di Ezechiele non hanno scritto niente. Perché? Troppo complicato per capire. I maestri, la serva, quando il mare si è aperto, ha visto lo che manco ha visto Ezechiele, lo che manco ha visto Yeheskel Hanavi. Si può capire. E grazie a chi questo mare si è aperto? Grande discussione. C'è un Midrash che dice Vaivaka Tseola. Sempre quando si vuole capire una cosa si deve andare all'inizio. Da dove si impara questo? Dice Rabbi Tzadik HaKohen in Lublin, dice la Gemara in Masechet Brachot, se uno sogna di notte la lettera Tet, sì, se uno sogna di notte la lettera Tet, Qual è la interpretazione di questo sogno? Esatto, Hashem, ognuno di voi, incluso io, sogneremo questa notte la Tet. Qual è la interpretazione del Tet? Dice la maestra. Tet viene da parole Tov. Tov voglio dire bene. Se sogni la Tet, ti succederanno cose bene. Non ho capito. È vero che la Tet si può fare la parola Tov, però con l'altezza di che si può fare anche parole che non sono così positive. Perché la stai interpretando così bello? Dice Rabbi Zakkai, è molto semplice. Perché la prima parola che io trovo nella Torah, che inizia con la Tet, è la parola Tov. E Hashem vide tutto che ha creato, vine Tov Meod, e Hashem vede Tov Meod. Quindi sì, la prima Tet è Tov, quando sogni la Tet è Tov. Quindi si deve andare all'inizio. La parola è l'apertura, Vaibaka, dove si trova per la prima volta? Con Avramo Avinu. Quando si trova? Che quando Avramo Avinu, HaKadosh Baruch Hu, dilo, dice a lui, prende il tuo figlio Yitzhak e fai sacrificarlo? Avramo Avinu si sveglia la mattina, va in Baka, Tzeola, inizia a prendere legno, inizia a tagliare le legno, si tagliare, tagliare in due, va in Baka, aprire. In ebraico questa sera dice, apertura del mare, va in Baka. Tagliato il legno, dopo ha camminato 3 giorni, è arrivato sul monte di Hara Moria e era pronto a sacrificare il suo figlio. Ma parentesi, perché così fatica? Tagliare il legno e dopo per 3 giorni mettere sulla tua spalla fino che arriva al monte di Moria per sacrificare il tuo figlio. Non è più facile andare al monte, sì, tagliare il legno e sacrificare. Un po'. Scusa che dico, sembra stupido questa fatica. Perché c'è bisogno di tagliare e prendere 3 giorni addirittura era pesante. E legno? Dice Avraham, io ho paura. Io ho paura che quando arriverò là, Eliezer che farà? Eliezer farà tutto che io non farò la mitzvah. E so Eliezer come ti viene? Come ti viene Eliezer? Eliezer questo, Eliezer furbo. Se Ezra dice non fare, non è che tu non la farai, perché tu sei ebreo. O se Ezra ti dice fai, fai, però non adesso. Pomeriggio. Sì, pomeriggio. Al pomeriggio. E domani. Domani, dopodomani. E un mese, 2 mesi, 1 anno, 2 anni, 10 anni, 100 anni. E fino che uno sa, è arrivato a 120 anni sotto la terra e non ha fatto quello che ha sempre voluto fare. Però l'ha voluto vero, non è che non l'ha voluto vero. Però non l'ha fatto. E so, ho detto domani. Quindi domani, dopodomani. E so, Abraham, se io arrivo là, invece di sacrificare, deve iniziare a tagliare legno. Io devo tagliare legno e dopo avrà bisogno di sistemare così. No. Non voglio dare a nessuna scusa. Subito, subito, tutto che c'è bisogno, il legno, il fuoco, tutto quanto arrivo là, subito. Perché quando si inizia a allungare la cosa si allunga. Dire ai maestri, grazie Avram, grazie Vaibaka, Tzeolah. E il mare si è aperto. È molto interessante che c'è un Midrash che dice al contrario. Noi diciamo Bezzet Israel quando leggiamo il Hallel, Hayam Ra'av Yanos, il mare vide e si è aperto. Che vide il mare che si apre? I maestri vede la tomba di Yosef, vede le ossa di Yosef. Se voi potete ti chiedo scusa, tu mare da dove conosci Giuseppe? Che ce l'hai in comune con Giuseppe, che tu sai chi è, che tu riconosci. C'è un Midrash, l'ho raccontato, sempre un bello Midrash, che Yosef, la moglie di Potifar, la volevo fare peccato. Cambiavo vestiti ogni giorno, 2 volte, sì? È spettacolare, ogni volta, ogni giorno, 2 volte, per tutta la vita. Non hai visto mai un vestito 2 volte. E ha voluto fare con Giuseppe, e Giuseppe si è scappato. Lo dice il Midrash, quella... E la testa dura e scappi, vado con te. E Giuseppe inizia a correre, lei inizia a correre con lui. E Giuseppe corre, lei corre più veloce. Fino a che Giuseppe arriva al mare, dice a lei: ragazzi, signora, tu corri, io entro nel mare, mi butto, mi uccido. Basta. E Giuseppe è entrato nel mare, inizia, dice, non mi frego, ma anche se io muoio, io non ho peccato con una signora che non è la mia moglie e non sono pronto a fare. Il mare si è ricordato, dice, psh, quello è un ebreo speciale. Era pronto a passare dentro l'acqua per morire e per non fare un peccato per lui, mi apro. Ma ci bisogna capire perché il mare si è aperto, per Avraham o per Giuseppe? La cosa più strana è che c'è un midrash bellissimo che dice che quando Moshe Rabbeinu è arrivato al mare ha fatto vedere la sua Milah, ha fatto vedere che ha fatto circoncisione la Milah per far ricordare Abraham, ha fatto vedere il suo bastone al mare. Perché il bastone? Perché su questo bastone c'era scritto il nome di Hashem, che fa pensi con questo nome di Hashem succedono tanti miracoli. C'è tanto a parlare sul bastone. Ti ricordi bene, qualche anno fa abbiamo fatto una lezione intera solo su questo bastone. E il mare non si è aperto. Ho fatto vedere la tomba di Giuseppe e il mare non si è aperto. Ha detto Mosè, tu ti devi aprire. Scusa, chi sei te? Io sono più anziano di te. Tu più anziano di me? Sì, io fu creato il terzo giorno della creazione. Tu fu creato il sesto giorno della creazione. Tu sei l'ultima cosa che fu creato, dice il mare a Mosè. Sì? Bello che Mosè parla con il mare, però sì, tu sei l'ultima cosa che sei creato. Tu dici a me aprire. Dov'è il rispetto alle gente anziani? Io non mi apro. Ha detto HaKadosh Baruch Hu così. Ha preso HaKadosh Baruch Hu il suo mano destra, l'ha messo sulla testa di Mosè. Il mare solo ha visto il mano di Hashem, del spavento, della paura si è aperto entro in loro. E questo è quello che noi cantiamo nel cantico del mare, Vayru Bnei Israel et Hayad Gedolah. Hashem hanno, il popolo ha visto la grande mano di Hashem. Dove era la mano di Hashem che si canta nel cantico? Sì, Vayosha Hashem Hayad Gedolah. Dove è Hayad Gedolah? Molto semplice, sulla testa di Moshe hanno visto il mano di Hashem. Sì, il mare si è aperto. Emet, non è la prima volta che qualcuno non è pronto a fare miracoli. Si racconta su Yehoshua, che Yehoshua, dopo quando entrano in Israele, Yehoshua, dopo che ha fatto cadere le mura di Gerico, con le sette giri, con le shofarot, sono venuto le Emoree, avevano paura che questo popolo qui entra nella terra di Israele, fanno così cadere una città che era una città famosa per tanti miracoli che succede. Sono venuto cinque re insieme per attaccare Yoshua. E succede un miracolo, Yoshua è riuscito a combatterlo e insieme a uccidere loro uno per uno. Ta, 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 ta. Quello è il problema però, era per tramontare. Antiguamente, quando era notte, non si faceva la guerra. Anche oggi è così. Perché? Non c'è luce che fai guerra di notte, non vedi niente. E Yoshua stava vincendo, però il sole stava per tramontare. Quindi vince o non vince se è solo tramonte, deve aspettare fino a domani per continuare. Ha detto Yerusha al sole, per favore, sole. Ma non può fermi. Così qui termino a uccidere tutti, questi nemici che mi volevano, loro uccido prima, mi hanno attaccato, e dopo tramonti. Ha detto il sole, scusa! Io sono creato prima! Tu sei creato il sesto giorno, io sono creato prima. Ha detto Yoshua, scusa, anche se sei più anziano, che vuole dire? Se io ho un negozio e io apro un supermercato, così ha detto Yoshua al sole, sentite questo, e prendo un uomo più anziano di me a lavorare nel supermercato, per io lo paga. Lui deve ascoltare a me o non deve ascoltare? Dice il sole, ovvio, deve ascoltare, tu sei il proprietario del supermercato. Dice Yoshua al sole, quindi io sono qui il proprietario sul supermercato, su questo mondo. Tu ti devi rimanere firme, va bene, se è così rimango firme. Tra parentesi, perché Moshe non ha detto la stessa cosa al mare? Se Yoshua ha detto un bel argomento, se io sono, il mondo fu creato per me, Shem ha creato per me, io sono qui proprietario, sì? Quindi perché ha detto Moshe non ha detto così al mare? Perché solo Yoshua ha detto così al sole? Ma è molto semplice. Non sei tu il patrone del mondo. La Torah il patrone del mondo. Poi quando Akadosh Baruch Hu ha creato il mondo, lui ha guardato e ha visto la Torah e con la Torah ha creato Yehoshua e dopo che hanno ricevuto la Torah. Quindi dopo che hanno ricevuto la Torah, ovvio, sono patrone, possono fare tutto perché il codex, la DNA del mondo è la Torah. Però l'apertura del mare non c'era data la Torah ancora. Quindi Mosè non è ancora proprietario. Quindi non può argomentare così. Quindi fa parentesi, prossima volta che volete che il sole si ferma, dite così al sole, vediamo se lavoro. Si racconta sul Baba Sani, che era la sua Ashkara qualche giorno fa. C'è una mitzvah molto importante, una volta al mese, di fare Birkat HaLevana. Sì? Si guarda il sole, c'è adesso, penso che oggi è la prima sera. Si fa la Braha, si può fare la Braha sul sole, c'è discussione, sì, la terza del mese, sette del mese, fino al 15. Quando arriva il 15, quando passa il 15, non si può fare più. Il Baba Sali è andato fuori, c'era nuvole. No, primo giorno nuvole. Date secondo volo giorno nuvole. Terzo giorno nuvole. È arrivato l'ultimo giorno, diceva bene. Ha preso il suo umano, fatto così. E subito, sì, le nuvole si sono spostate e ha visto il luna e ha fatto la Baha di Birkat HaLevana. Ma pensi, il Baba Sali era famoso. Si racconta, c'è tanti testimoni su questa storia, un uomo che è venuto con la sedia a rotella, non poteva camminare. Baba Sali lo ha detto, alzati! E lui dice al Rav, è un rabbino, che vuol dire alzati? Io sono sulla sotto rotella. Dice, sì, tu alzati! E va bene, che mi importa? Vedo, forse riesco. E lui alza. E vede che riesce a alzare. Dice, va bene. Adesso inizia a camminare. Dice, cammino, io cammino, come cammino? Inizia a muovere un piede. Piede. Era Baba Sali. Come faceva Baba Sali questo? Molto semplice. Se tu sei collegato alla Torah, tu puoi fare quello che vuoi. Perché la Torah è la creazione, la Torah è la chiave. La vita sta dentro. E per questo Yoshua, e dopo la Torah, lui può dire al sole fermare, però Mosè non basta dire, c'è bisogno del mano di Hashem, c'è bisogno di Mosè, c'è bisogno di Giuseppe, c'è bisogno di Avraham. Fra parentesi molto interessante, Avraham come viene chiamato? Avraham è il primo ivri, Avraham ivri. Abbiamo detto che ivri in ebraico viene dalla radice al di là del mare, ossia passare il mare, quindi chi era il primo ebreo? Avraham. Chi viene anche chiamato ebreo dopo Abramo? Giuseppe, no? Come c'è scritto, viene Narivri, quando quello sogna, il sogno del faraone, viene il ministro e lo dice, sì, nel prigione là c'è un ragazzo, un fanciullo, fanciullo, sì, Giuseppe aveva 17 anni, però è un genio già, c'è un fanciullo, scusa, 39 anni, aveva 39 anni, non era un fanciullo. Però voleva dire, quando tu vuoi dire che qualcuno non vale niente, dice, là un ragazzo, 39 anni un ragazzo, no, cioè, un adulto. Sì, là un ragazzo là, Narivri, il ragazzo ebreo. E qui viene anche il Dio dell'ebreo, quindi l'ebreo, Giuseppe, Mosè, Abraham. Ma se c'è bisogno di tutto, perché che vuol dire essere ebreo? Ebreo voglio dire che tu capisci. Che anche se tutti fanno una cosa, anche se tutto va in un cammino, tu sei pronto a attraversare il mare. Tu sei pronto ad andare con la verità. Tu sei pronto a lavorare. Tzadikim, Noè, perché non è chiamato ebreo? Che Noè non è il primo ebreo? Ma che quello che ha vissuto il diluvio, perché lui non è ebreo? Tzadikim, Noach non può essere ebreo. Ok, Noach, Hashem lo dice, vedi, fai l'arca. Sapete quanto anni ha lavorato Noach per fare l'arca? 120 anni. Dice, ah no, va bene, faccio l'arca. Lui non chiede al creatore perché devo fare l'arca. Il creatore lo dice, fai l'arca, perché io vado a fare un diluvio. Ah, vabbè. 120 anni. All'arca. Dopo 120 anni inizia il diluvio. Che faresti te se inizia il diluvio? Entro in l'arca, lui non entra, aspetta. Lasciamolo, dice, entra, entra. Lui sta nell'arca per un anno e l'altro scende perché l'acqua è andata via. Che faresti? Uscirete dall'arca, no? Si vede che non c'è acqua più. Esco dall'arca. No, lui rimane, lasciamo, dice, esce, lui esce. Dice, maestri, tu sei passivo. Tu 120 anni fai l'arca, perché non vai a pregare che Hashem non manda il diluvio? Se Hashem vuole distruggere il mondo perché la gente si comporta in modo cattivo, perché non vai a parlare con le tue vicine che si comportano meglio? Perché non dici al tuo amico, amico mio, così non si comporta? No, si chiama testa piccola, si chiama moschetta. Io c'ho la vita mia che devo io adesso vedere tutto, fare tutto passivo. Manco entrare nell'arca senza che lo digano, non lo fa. Manco uscire senza dirlo, non lo fa. Ma sì, questo non è. Ebreo è pronto ad andare al di là di tutto. Abramo è il primo ebreo. Tutti i pagani, io so che la verità non è quella. Non rimango da solo a casa. Vado con questa verità nel pubblico e nell'assoluto. Tu sei il primo ebreo. Giuseppe, senza vergogna. Il faraone lo dice di me, tu sai interpretare sogni? Dice io non so niente. Tutto il creatore. Creatore, creatore. Io sono il Dio, io sono il faraone. Se tu dici che c'è un creatore, il faraone poteva uccidere Giuseppe al momento che l'ha detto, perché in Egitto c'era una legge, il Dio è il faraone. Quindi se Giuseppe dice che non è lui, però c'è qualcuno che lo dice, vuol dire che il faraone non è Dio, vuol dire che qualcun altro è Dio. Non ha paura. Appena uscito dalle tue, appena sei uscito dal prigione, 12 anni era nel prigione, sei silenzioso, perché deve provocare questo faraone? Io sì, ti interpreto, perché deve iniziare a provocarlo? Sì, io non lo sono io, c'è un Dio. Questo è Nimrod, dice Abramo, vino ti butto nel fuoco. Si non dice che ci sta un altro Dio, fa buttami nel fuoco, io ci sono solo un creatore. Questo voglio dire essere ebreo. Ebreo voglio dire non basta conoscere la verità, perché conoscere la verità anche noi conosciamo la verità. Ebreo vuol dire prendere la verità e fare una cosa attiva. Sadichin, il tempo è passato velocissimo. E c'è tanta, tanta, tanta parola. Questa parasha è così bella. Questo è il lavoro nostro. Il lavoro nostro è andare con la verità, andare al di là, non essere silenzioso. Insegna ai tuoi vicini, insegna ai tuoi amici, insegna ai tuoi familiari, insegna ai tuoi parenti. Non essere così. Questa verità la deve mettere in pratica. Essere pronto. Tutti andavano a cercare soldi, Mosè andava a cercare le ossa di Giuseppe, lui sapeva qual è la verità vera. E che Besat Hashem, Hashem ci apre il mare, basta con le contrazioni, vogliamo Mashiach, basta con le dolore, vogliamo Mashiach Tzidkenu, e così non ci saranno più malati e più sofferenze e più rapiti e più vittime, niente. Via Deu, dice Maestri, e il lupo vivrà insieme con l'agnello in pace. וכן יהי רצון ונאמר אמן.